Amici sportivi della Radio Vaticana, ben ritrovati al consueto spazio settimanale che la Radio Vaticana dedica allo sport. Davide Dionisi con voi vi accompagnerà in questa mezz'ora insieme ai nostri opinionisti Antonio Menenti. Buongiorno Antonio.
Buona giornata.
Con noi anche il collega da Milano di Avvenire, Massimiliano Castellani. Buongiorno Castellani.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, apriremo ovviamente la nostra puntata con uno spazio dedicato al 17° scudetto dell'Inter. Parleremo quindi di calcio e con noi anche il dottor Ernesto Paolillo, amministratore delegato dell'Inter, di nuoto con il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli e con la Tania Cagnotto, campionessa tuffatrice recente appunto. Campionessa ha ottenuto nei recenti europei 3 medaglie d'oro. Allora, cominciamo subito con le prime pagine dei quotidiani sportivi. Allora, la Gazzetta dello Sport, il regalo di Moratti, la festa, ha battuto anche il Siena 3-0, con Milito in arrivo anche Thiago Motta e forse Quagliarella, e poi c'è da tenere Ibra. Ancora sempre la prima pagina della Gazzetta dello Sport, la Fiorentina a un punto dalla Juve, Ancelotti è sempre più Chelsea. Poi il ciclismo con lo strano sciopero, la strana protesta, forma di protesta che i ciclisti ieri hanno attuato proprio nel corso della tappa a Milano. Dopo la protesta sfreccia Cavendish, poi la pallavolo, per Piacenza il primo tricolore, e il MotoGP vale scivola, ma almeno c'è Simoncelli. Il Corriere dello Sport Stadio, ancora sull'Inter. Inter festa continua, San Siro in tripudio per il 4º scudetto consecutivo e 3 gol al Siena. Un super Palermo insidia la Roma per l'Europa, salvezza volata tra i veleni. Poi già abbiamo spazio, ampi spazi per quel che riguarda il mercato. Berlusconi svela sì ad Adebayor, Ranieri alla Juve, resto al 99%. Sempre sul Corriere dello Sport, Gallipoli e Cesena festeggiano la B, Valentino ultimo, Melandri super secondo. Tutto Sport, fermate Ranieri, salvate la Juve, Ale Toro, altra figuraccia, rischio di preliminari Champions, le rivali, Fiorentina quasi fatta, Milan caos, per le promozioni Cesena in B col Gallipoli e Varese sale. Ancora per le moto, Simoncelli re in 250, Valentino finisce KO. Allora, Castellani, questa ampia pagina dedicata al calcio, la cominciamo proprio con te, tracciando un pochino il primo bilancio di questo campionato che volge al termine. Aprirei proprio con un confronto tra le due squadre che hanno segnato con i loro trionfi questa settimana, la Lazio in Coppa Italia e l'Inter lo scudetto. Ecco Castellani, la prima squadra, appunto la Lazio, con ingaggi ridimensionati e con una politica di risparmi, ci aveva fatto quasi credere che è possibile un calcio diverso. Poi però l'Inter, con il suo scudetto, il suo 4º scudetto consecutivo, ci ha riportato immediatamente alla realtà. Ecco qui, tracciamo un po' questo bilancio.
Sono due squadre agli antipodi, perché l'Inter, pur non esprimendo un calcio secondo me spettacolare, soprattutto l'Inter di Mourinho, è la dimostrazione però della continuità, cioè un gruppo che si è compattato in questi anni e in Italia ha dimostrato di essere più solido e soprattutto di essere più continuo dal punto di vista dei risultati. La Lazio invece è l'emblema della discontinuità, cioè una squadra che in campionato addirittura nel girone d'andata rischiava di entrare nelle prime 4 di Champions e poi invece ha avuto un crollo e in questo momento è nettamente fuori dalla zona UEFA e riesce ad entrarci grazie alla vittoria in Coppa Italia all'ultimo rigore. Quindi diciamo che sì, va dato atto all'Otito di aver messo in pratica, aver realizzato questo discorso di una moralizzazione soprattutto dei conti e degli ingaggi e aver trovato poi dei gioielli incredibili in Pandev, in Zarate, in Ledesma, insomma dei giocatori di grandissima qualità e quindi di aver fatto dei risultati senza aver speso grandissime cifre.
Antonio Menenti.
Non solo senza aver speso grandissime cifre, ma è riuscita a trovare poi, diciamo così, il bandolo della matassa per quel che chiedeva il suo presidente Lotito, a cui dobbiamo comunque fare un plauso perché si è comportato in una maniera, diciamo così, onesta e molto tranquilla. ha tracciato la sua linea, si è imposto con tutto e con tutti e alla fine, diciamo così, ha raggiunto, anche se si può considerare piccolo, ma non è così, è un grande risultato la Coppa Italia. L'Inter, stiamo qui a parlare della solita macchina da guerra. E giustamente abbiamo messo un attimino il segno sopra un giocatore che comunque sono 6 anni che sta vincendo tutto. Abbiamo Ibrahimovic, che è diventato, come è titolato in più di qualche parte, il signore degli scudetti. Dall'Ajax alla Juventus e adesso all'Inter è riuscito ad avere 6 titoli e non sono pochi. Forse è l'emblema un po' di questa, praticamente di questa cavalcata che non finisce mai, e nel momento in cui l'Inter poteva perdersi è riuscito a dare la classica zampata e a buttare dentro il pallone nel momento giusto.
Ci hanno raggiunto in studio intanto Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis, due colleghi della Radio Vaticana, della sezione sportiva della Radio Vaticana. Buongiorno Patrizio e buongiorno Andrea.
Buongiorno, buongiorno Davide.
Buongiorno.
Intanto abbiamo in diretta con noi l'amministratore delegato dell'Inter, il dottor Ernesto Paolillo. Buongiorno Paolillo.
Buongiorno a tutti. Buongiorno.
Buongiorno, innanzitutto complimenti e felicitazioni per il 17° scudetto.
Grazie, grazie mille. Tutti i complimenti vanno alla squadra.
Certo, anche poi alla società, ecco, 4 scudetti di seguito non è certamente un traguardo alla portata di tutti. Ecco, come state vivendo questo momento? Poi cominciamo con una serie di domande che vorremmo rivolgerle proprio per sapere il presente e il futuro della società nerazzurra, anche all'indomani di questo ennesimo successo.
Ma lo stiamo vivendo ovviamente con gioia, con tanta gioia, ma anche con serenità. Con gioia perché è un anno ancora più impegnativo, ancora più difficile, con serenità perché abbiamo visto che la base di questa squadra è molto forte, basta poco per renderla ancora più forte, e la base della società, con un settore giovanile che sforna giovani da prima squadra continuamente, è diciamo ottimale.
Ecco, Paolillo, la differenza tra l'Inter di oggi e l'Inter di ieri, qual è il valore aggiunto di questa squadra, di questa formazione attuale, rispetto magari all'Inter del campionato scorsi?
Sì, beh, indubbiamente è una squadra più concreta, una squadra che si perde meno nell'esteriorità, magari anche nel gioco spettacolare, ma è molto più concreta, molto più determinata, e quindi va giusto al risultato, al sodo. E il valore aggiunto è l'innesto di 2 giovani di 18 anni che ieri era bello vedere festeggiare insieme a campioni affermati. Questo è positivo anche per il bilancio della società, ovviamente.
C'è ancora però un problema Europa, perché le nostre grandi, Inter compresa, non riesce effettivamente a far breccia poi a livello europeo, i risultati non arrivano. Come mai c'è questa ancora gap da colmare tra le nostre squadre italiane più competitive? E però abbiamo visto che anche quest'anno non siamo riusciti ad arrivare a centrare obiettivi ambiziosi anche su scala europea.
Fondamentalmente perché è un calcio diverso al quale non è facile adattarsi, è un calcio che avrete notato è molto più veloce, è molto più dinamico ed è un calcio soprattutto praticato da squadre la cui età media è decisamente più bassa delle squadre italiane.
Ecco, e allora potrebbe bastare, per esempio, parlo sempre di nerazzurri, l'innesto di Milito, Thiago Motta o Quagliarella, ecco, i giornali, oggi la Gazzetta dello Sport apriva proprio con queste anticipazioni di mercato, potrebbero essere sufficienti questi 3 innesti per poter tornare ad essere competitivi anche su scala europea?
Guardi, i nomi lasciamoli dire ai giornali, perché in questa fase nomi non se ne devono fare da parte della società, da parte nostra, per 2 motivi. Primo, perché se facciamo i nomi, il giorno dopo i giocatori costano tutti più cari, perché sanno che li vogliamo. E poi perché non facendoli evitiamo nelle trattative innesti di altre società che vogliono semplicemente rendersi la vita più difficile, come è normale che accada in ogni regime concorrenziale. Per quanto riguarda se sono sufficienti o meno gli innesti, io appunto le dico che 3-4 innesti che servano ad abbassare notevolmente l'età media della squadra sono assolutamente indispensabili.
Paolillo, io lascerei la parola ai miei colleghi, a cominciare da Massimiliano Castellani, collega dell'Avvenire, che ha appunto alcune domande da rivolgerle. Castellani.
Buongiorno Paolillo.
Buongiorno a lei.
La domanda che mi viene è questa. Io mi sono divertito moltissimo quest'anno, ogni sabato, ogni anticipo di Champions, ogni vigilia di Champions, alle conferenze stampa di Mourinho, che io ho definito delle piste teatrali, no, vere e proprie, in cui lui ha cambiato veramente il rapporto con l'informazione. Al tempo stesso però io non ho visto questa brillantezza da parte della sua squadra in campo. Lei giustamente è più concreta, però a livello spettacolare secondo me quest'Inter ha lasciato un po' a desiderare. Non so se lei è d'accordo su questo.
Ma guardi, dal punto di vista dello spettacolo qualche volta probabilmente sì, ma ricordiamo tutti che Mourinho aveva cominciato con un calcio decisamente molto più spettacolare, un calcio basato sulle tre punte, sugli uomini e sulle fasce, e poi un po' non hanno risposto gli uomini come lui voleva e come lui desiderava, un po' le caratteristiche di alcuni giocatori erano diverse e ha optato per un calcio diverso forse dal suo primo modo di immaginarlo, però ha dovuto dare concretezza alla squadra, perché, e qui è stato bravo, perché è stato eclettico e ha trasformato i suoi pensieri sul calcio in quella che era la concretezza di questa squadra.
Bene, Paolillo, abbiamo una domanda di Patrizio Ciprari, del collega Ciprari.
Sì. Buongiorno Paolillo.
Buongiorno Ciprari.
Senta, io vedo un Inter stanno, non so se mi sbaglio, meno Ibra dipendente, è così? È stato così rispetto all'altro anno? Ibra è stato molto molto più decisivo?
È stato molto più determinante, molto più decisivo, e non nascondo che ieri, incrociando Ibra negli spogliatoi, gli ho detto spontaneamente un grazie che mi è venuto dal cuore, perché è stato veramente decisivo. Ma devo dire che l'hanno capito tutti i compagni, la squadra, l'hanno servito bene, ed è giusto così, insomma, ogni squadra ha il suo Ibra decisivo, e noi abbiamo Ibra, altri giocatori.
Comunque rimarrà?
Io penso assolutamente di sì, non credo che ci siano problemi. Poi l'aspirazione di ogni giocatore, allenatore, quant'altro, è di dimostrare di essere bravi a vincere dappertutto, ma non vedo ostacoli al fatto che Ivo rimanga.
La ringrazio.
De Angelis da Roma.
Sì, buongiorno e complimenti Paolillo. La mia domanda è questa: Mourinho, all'indomani della vittoria nella Supercoppa italiana, parlo di agosto, ringraziò Mancini per il lavoro che aveva fatto, e leggendo la formazione dell'Inter, la formazione tipo 9 undicesimi, se non addirittura 10, sono gli stessi di Mancini. Quindi quanto è stata importante questa continuità, e quanto è importante quindi non vendere per non rischiare di cambiare troppo la squadra?
La continuità è importantissima, perché se si cambiano troppi giocatori, voi me li insegnate, vi seguite così attentamente il calcio, prima di trovare nuovi equilibri, nuovo affiatamento, occorre del tempo e si rischia di perdere punti preziosi. È però anche indispensabile in una squadra cominciare a cambiare ogni anno quei 3-4 elementi per dare maggiore velocità, per ingiovanirla, per normali questioni anagrafiche, perché se non lo si fa ogni anno, dopo la fine si rischia, come è capitato ad altre squadre, di poter fare poco, perché sono troppi giocatori da cambiare.
Menenti da Roma.
Dottore, buongiorno. Una piccolissima domanda, ma un piccolo applauso a questo Julio Cesar che non viene mai nominato, glielo vogliamo dare?
Non solo piccolo, grandissimo applauso, perché se il grazie va a Ibrahimovic, se il grazie va anche e soprattutto a Julio Cesar, perché i gol si devono fare, ma i gol si devono anche non prendere, e molte volte, tante volte, Julio Cesar è stato veramente determinante, è quello che ci ha fatto fare i punti, perché ha impedito i gol.
Grazie Paolillo, noi le facciamo in bocca al lupo, la ringraziamo per essere stata ospite dei microfoni della Radio Vaticana. Un'ultima domanda prima di lasciarla: la squadra che temete di più per il prossimo anno? Domanda d'obbligo.
Dipende da come sarà fatta la campagna acquisti anche degli altri, ovviamente. Allo stato attuale direi sempre le solite, cioè Juve, Milan soprattutto.
Che cosa si prova a vincere uno scudetto nel giorno in cui viene diciamo concesso tra virgolette dai cugini?
Gioia leggermente ampliata perché dimostra la superiorità, cioè il fatto che loro non se l'abbiano fatta in quella partita dimostra che noi siamo più forti, e questo è evidente, ma fa parte della normale e sana rivalità calcistica, perché poi c'è grande affetto anche fra le società.
Grazie Paolillo, auguri.
Grazie a tutti, arrivederci.
Grazie, buona giornata. Cambiamo decisamente argomento parlando di ciclismo e di questo strano sciopero. Castellani, che cosa è successo ieri?
Ma è successo che i ciclisti non si sentono, dopo il terribile incidente del giorno prima, non si sentono più tutelati e parlano di sicurezza. Io penso che ieri forse Milano non ha fatto tutto al 100% come al solito per essere la città da cui, dove tra l'altro è nato il Giro d'Italia e dove solitamente finiva, mentre quest'anno finirà a Roma. Quindi diciamo che già c'è stato un attimo di sconvolgimento di quello che era l'impostazione organizzativa, però questo sciopero io ho trovato abbastanza così pesante e forzato, è derivato poi anche da una categoria che negli ultimi anni secondo me non ha fatto altro che allontanare il pubblico con tutte le storie di doping, le grandi ombre, e quindi secondo me nell'anno del centenario andava fatto, soprattutto in una città appassionata come questa di ciclismo per tradizione, come ti dicevo prima, andava dato uno spettacolo maggiore alla tantissima gente che si era assetata fin dal mattino sulle strade.
C'è poi stata anche la missione pubblica di Di Luca, alla fine ne è uscito un gran pasticcio, siamo passati dalla parte del torto, effettivamente una brutta figura.
Beh, è stata gestita malissimo perché, ti ripeto, certi tipi di valutazione, siccome Milano non è una città che ha delle buche da strade della savana e l'organizzazione comunque era stata curata al meglio, c'erano effettivamente un paio di macchine messe sui marciapiedi che potevano ostacolare un attimo, però mi è sembrato che da parte dei ciclisti ci fosse una rabbia e una sorta, diciamo così, di volontà di sciopero che alla fine ha guastato una festa, quella che doveva essere veramente una delle, tra l'altro, dei momenti più importanti di questo giro, perché passava nella città dove 100 anni fa era cominciato tutto.
Ma è strana questa situazione però di questo sport tanto che tante soddisfazioni ci ha regalato, non solo a livello nazionale ma anche internazionale, sta vivendo questo momento così, così difficile, un po' con il doping, poi con manifestazioni come queste. Ma dove secondo te possiamo, cioè si deve intervenire per cercare di rilanciare questa disciplina sportiva così, così importante, così blasonata, che tanto lustro poi ha dato ai colori nazionali?
Ma innanzitutto forse occorrerebbe rivedere un attimo quelli che sono gli impegni agonistici annuali, perché la grande moltiplicazione dei farmaci, dell'abuso di farmaci all'interno del ciclismo è avvenuta perché ormai sono sottoposti a delle gare e a dei ritmi disumani questi ciclisti. Il professionismo poi chiaramente è diventato anche un ottimo business con degli ingaggi che a volte per alcuni, perlomeno per i capitani delle squadre, sono diciamo parificati a quelli dei calciatori, e quindi diciamo che tutta una serie di sponsorizzazioni e di aspettative sempre ulteriori ha portato a questo diciamo cancrena del ciclismo. Bisognerebbe appunto rivedere programmi, perché non è possibile poi che questo sport debba essere sempre sottoposto a una sorta diciamo di spionaggio e di ricerca della caccia alle streghe, come viene fatto con i controlli a sorpresa. Se ci sono i controlli a sorpresa è perché purtroppo però esiste un abuso veramente violento e soprattutto preoccupante anche per la salute degli stessi atleti.
Il ruolo di Armstrong?
Beh, un grande spot per questo giro, che purtroppo aveva la necessità nell'anno del centenario di trovare un uomo immagine, e lo hanno trovato in questo personaggio che, per quanto mi riguarda, è uno dei, diciamo, dei personaggi con più ombre che possa esistere nella storia del ciclismo degli ultimi 10 anni. Basti ricordare insomma tutte le contestazioni che ci sono state per le sue vittorie al Tour. È un ciclista che era appena uscito dalla Chemio e vinceva una gara massacrante come il Tour. Questo è un dubbio, un tallo che io non riuscirò mai a togliermi come sportivo, come amante soprattutto del ciclismo.
Grazie. Antonio Menenti.
E infatti, Castellani, andiamo a prendere un altro capitolo di quelli oscuri di questo grandissimo sport, anche perché poi tutto sommato i corridori stessi, con il chiedere l'annullamento della gara alla giuria e la richiesta poi è stata accettata, hanno secondo me accentuato questa macchia. Non sono riuscito a capire perché altre volte è successo magari che sono partiti un po' in sordina mantenendo il ritmo basso per protesta o cose del genere, ma mai che mi ricordi era stata chiesta l'annullamento della tappa.
Sì, io infatti trovo che sia veramente scandaloso e c'è sicuramente un malessere all'interno del gruppo che va al di là, anche purtroppo mi dispiace dirlo, ma va anche al di là dell'incidente, della solidarietà che possono dare al ciclista che versa in gravi condizioni, però io penso che ci siano veramente delle cose che vanno riviste all'interno dell'organizzazione. Questo giro del centenario doveva essere ricordato come un giro spettacolare, invece mi sembra che si sia già guastato.
Bene, grazie Castellani. Allora, questa ultima sezione, questa ultima parte di Non Solo Sport la dedichiamo al nuoto. Dunque, siamo alla vigilia dei mondiali di Roma, 17 giorni di competizioni, oltre 170 nazioni, 195 aventi diritto, 2500 atleti, 1500 giornalisti, 2500 volontari, solo questi alcuni dei numeri, delle cifre previste per i campionati di nuoto. Andiamo a conoscere un po' quelli che saranno i nostri protagonisti in vista dei mondiali, cominciando proprio da una campionessa che recentemente ha conquistato 3 medaglie d'oro agli europei di Torino, e parliamo di Tania Cagnotto, che abbiamo incontrato e abbiamo chiesto a lei qual è la situazione, qual è lo stato dell'arte, come si sta preparando e quali sono le aspettative in vista proprio di questo appuntamento in casa. Ecco, ascoltiamo l'intervista. Tania, abbiamo ancora davanti agli occhi i 3 ori degli europei di Torino, raccontaci un po' questa straordinaria esperienza.
Sicuramente è stata una delle più belle esperienze, anche perché c'era così tanto pubblico a vedermi, quindi mi ha caricato.
Siamo pressoché alla vigilia di un altro evento straordinario che giocherai ancora una volta in casa, parlo dei mondiali di Roma. A che punto è la tua preparazione?
Manca poco ormai, abbiamo fatto già alcune gare di prova e adesso cerchiamo di arrivare proprio al 100% per questi mondiali.
Sei una ragazza cresciuta nell'ambiente dei tuffi, sei figlia d'arte, quindi hai respirato fin da subito quest'aria, ma a chi volesse praticare questo sport, quali suggerimenti daresti?
Che è divertente, quindi di provarlo, però bisogna fare tanti sacrifici e non bisogna avere troppa paura.
E a proposito di figlia d'arte, raccontaci pro e contro di avere un genitore come allenatore.
Il pro è che hai tanta fiducia e in questo sport serve. Il contro magari che litigo ogni tanto, perché siamo in litigi tra padre e figlia, è normale.
Ci racconti un po' una tua giornata tipo, a che cosa deve rinunciare una ragazza come te per centrare obiettivi così grandi, così ambiziosi?
Io mi alleno 3 ore al mattino e 3 ore al pomeriggio, e magari devo rinunciare a fare tardi alla sera ogni tanto e evitare di mangiare al ristorante troppe volte.
A livello mondiale lo strapotere cinese è indiscusso, hai già individuato il punto debole delle tue colleghe e soprattutto su quali specialità punterai per metterle all'angolo e conquistare il podio a Roma?
Ma le cinesi si sa che sono ormai le più forti da parecchi anni, io gareggerò da 1 metro, da 3 metri e da 3 metri sincro, quindi diciamo abbiamo 3 possibilità e speriamo di azzeccarne alcuna.
La tua immagine ha contribuito sicuramente a dare una maggiore visibilità in Italia dello sport dei tuffi. Che cosa consiglieresti a chi vuole avvicinarsi come atleta a questa disciplina?
Di provarci e di farlo divertendosi.
Ecco, come riesce appunto una ragazza come te a divertirsi e al tempo stesso a fare questo, a riuscire a centrare questi traguardi così importanti?
Bisogna innanzitutto farlo con il sorriso sulle labbra, deve piacerti quello che fai, e poi alcune cose vengono da sé.
In bocca al lupo, Tania, allora.
Grazie.
Bene, ringraziamo Tania Cagnotto e continueremo a presentare i protagonisti dei Mondiali di Roma anche nelle prossime puntate di Non Solo Sport. Concludiamo così questa puntata. Io ringrazio per la parte tecnica Massimiliano D'Angelo, Eva Rorman e Serena Tullio. Gli ospiti con me anche Antonio Menenti, Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis. Davide Dionisi vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Non Solo Sport. E vi invitiamo a seguire ancora i programmi della Radio Vaticana in diretta su 105 Live.